Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio a Polonia, declinante estate ma sempre ricca di eventi, anzi si arricchisce mano a mano che si va verso la stagione autunnale e invernale. Oggi parleremo di Turandot di Puccini che è andata in scena a Spoleto per la regia di Alessio Pizzek, poi forniremo tutti i dettagli e quindi avremo anche modo di ascoltare alcuni brani dalla Turandot di Puccini. Ho scelto l'edizione con Mirella Freni nella parte di Liu, José Carreras nella parte di Calaf e Montserrat Caballé nella parte di Turandot. Ma avremo anche modo di concludere l'incontro di oggi con, non si può più dire inedito, finale di Luciano Berio, però ancora poco noto, guarda caso, il finale che è stato utilizzato per l'edizione spoletina di questa estate. Prima però abbiamo un ospite, è già con noi, in nostra compagnia, e si tratta del soprano Arianna Venditelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grandissimo piacere di incontrarti. Noi ci siamo già, diciamo, contattati in passato, in vista di una produzione, un libro che sto dedicando ai castrati, mentre poi ci siamo incontrati invece proprio fisicamente alla LAC, dove è andata in scena, ormai ne abbiamo parlato in tante occasioni. Anna Bolena di Gaetano Donizetti con la carissima Carmela Remigio, regia di Carmelo Rifici e con la direzione di Diego Fasolis. E guarda caso, la parte difficile e interessantissima di Giovanna Simur, io la chiamo la principessa di fuoco, in confronto alla principessa di ghiaccio che è Turandot, interpretata dalla nostra Arianna. E allora, senti, ho parlato troppo, ti chiedo subito come arriva nel tuo percorso artistico, mi correggerai se sbaglio, fatto di tanto barocco, questo personaggio intenso e romantico.
Allora, questo personaggio arriva sicuramente da un percorso che parte dal barocco, ma in verità nella mia vita è partito da Mozart. Ecco, io sono nata come mozartiana, successivamente ho fatto molto barocco, continuo a farlo. Scoprendo quindi la mia voce attraverso questi repertori, mi sono resa conto che insieme alla mia insegnante ormai da molti anni, Mariella De Via, mi sono resa conto che la mia vocalità si trova bene in questi ruoli, diciamo, un po' ibridi tra il soprano e il mezzo soprano. E quindi naturalmente siamo approdate a questo mondo delle antagoniste, come si suol dire, no?
Sì.
E ne abbiamo studiato alcune parti, anche di, per esempio di Elisabetta nella Stuarda. Avevo già studiato parti di Giovanna con lei e cantate in un concerto, quindi diciamo che era qualcosa che in un certo senso aspettavo di fare per il percorso della mia carriera. E quindi il maestro Diego Fasolis, che ha voluto, che è molto raro, un soprano, perché comunque mi considero assolutamente un soprano, anche se appunto faccio questi ruoli ibridi, volendo un soprano, ha poi pensato a me, che sono molto grata, e quindi è nato poi questo debutto che è andato molto bene, mi ha veramente
Gratificata,
ricordato quasi.
certo.
È stato uno studio bellissimo, un percorso bellissimo e poi anche una creazione del personaggio in scena con gli altri colleghi, e insomma, veramente molto bello, sono contenta.
Abbiamo parlato del LAC, dove è andato in scena 15-20 giorni fa, ormai quasi ricordo, però sappiamo che ci saranno delle proposte future, vero?
Sì, e questo spettacolo sarà anche riproposto al Teatro Valli di Reggio Emilia, a Modena e a Piacenza, quindi comunque ci sarà modo di ricantare questo bellissimo ruolo per lo stesso spettacolo e con lo stesso cast. Insomma, sembra strano, infatti questa domanda non mi suona difficile, insomma, da credere perché sono conosciuta principalmente per ruoli barocchi, tra l'altro ultimamente per ruoli antravestiti, vocalità un po' più da castrato, insomma, quindi tanta agilità, salti di tessitura, eccetera, ma in realtà tecnicamente è uno studio che porto avanti da tanti anni, anche il fatto che non ho mai abbandonato Mozart, anzi fa sempre parte, diciamo, del mio calendario ogni anno, un'opera mozartiana. Questo mi ha permesso di mantenere una tecnica, una vocalità tale da poter affrontare poi un ruolo come Giovanna Simur.
Ecco, cosa hai aggiunto? Cosa hai dovuto aggiungere? Cosa ti ha richiesto Giovanna rispetto il tuo solito cantare?
Allora, adesso dirò una cosa che sembra proprio da cantante, perché ovviamente in realtà ho dovuto togliere. Io quando canto questi ruoli, per esempio io vengo da un Waghaus che ho appena cantato anche a Innsbruck al Festival di Musica Antica di Vivaldi, oppure ho cantato quest'anno tanto Vivaldi, era l'anno vivaldiano. In qualche modo devo calcolare molto bene la mia voce, la direzione che voglio prendere, il controllo è totale per quanto riguarda l'agilità. Io faccio ruoli molto agili anche. Questo viaggio tra le varie tessiture di cui parlavo prima è qualcosa che richiede un controllo totale, come dicevo. Giovanna mi ha dato modo finalmente invece di cantare con la mia voce è sempre la stessa, però con un supporto più regolare. Pensando appunto alla parola, alle vocali, al senso della frase, e anche se questo repertorio, questa è una cosa molto interessante che mi era capitata anche quando ho affrontato Rossini serio, all'inizio sembrano ruoli molto complessi perché ci sono queste frasi lunghissime che sono seguite da altre frasi lunghissime, quindi sembrano delle montagne difficilissime da scalare. In verità, studiandole e portandole appunto nel corpo fino a che non diventino una seconda natura, poi in realtà ripagano di tutto e io non ho mai avuto la sensazione di stanchezza, di dover rimettermi a studiare dei passaggi, cosa che spesso invece ho con il repertorio barocco, nel senso che ogni tanto devo ristudiare dei passaggi o delle agilità, perché invece in questo caso, cioè, ci si può veramente affidare alla propria voce e alla propria tecnica. E all'espressività. Quindi l'ho
Certo,
amato per questo motivo.
ti vedo molto entusiasta, però devo dire che
Sì,
hai reso
esatto.
entusiasti anche noi perché hai avuto una vocalità smagliante, sicura, baldanzosa, oserei dire, che però poi a momento debito hai saputo anche controllare nel delineare una figura che è anche molto profondamente umana e io credo anche effettivamente non così spavaldamente decisa a sconfiggere una rivale.
No,
Forse
infatti.
anche perché, insomma, c'è stato già un precedente nella vita di Enrico VIII e quindi un pochettino di timore io fossi stata una dama corteggiata al tempo l'avrei comunque sempre avuto. E quando tu hai avuto la tua grande scena nel secondo atto l'hai dimostrato, eri anche tutta contrita, anche l'abito stesso che indossavi era quasi di carattere domestico, se vogliamo. Questo
Esatto.
chiaramente è la costumista e il regista che hanno scelto questo abito in contrasto invece con quel bellissimo rosso aranciato che indossavi. Savi, a simboleggiare appunto questo fuoco che comunque c'è nella vocalità e nella figura di Jane Seymour, perlomeno in quella che delinea Donizetti, poi nella realtà forse era anche un pochettino diversa. Senti, e quindi le prospettive quali sono? L'alternanza di questi repertori e quindi quali le precauzioni per affrontare oggi uno, domani l'altro?
La precauzione è sempre cercare magari di distanziare due produzioni molto, di repertorio molto diverso, questo sicuramente perché la muscolatura e la voce in generale non ha bisogno di tanta cura. Io come progetto mio futuro, se poi si possono avere tantissimi progetti, ma bisogna anche vedere come va la vita, però come progetto mi augurerei mano a mano di andare sempre più verso il bel canto. E io in realtà poi sogno anche il Novecento, però questo vedremo. E quindi sicuramente spostarmi su altri ruoli, anche per esempio per quanto riguarda il repertorio mozartiano, io vorrei tanto debuttare Vitellia nella Clemenza, questi ruoli appunto che hanno bisogno di una estensione molto grande, che sono molto verticali da un certo punto di vista, che hanno, sì, hanno bisogno di quel fuoco di cui parlavi, ma anche molta tecnica. Ecco, queste sono le cose che mi entusiasmano particolarmente. Quindi sicuramente per adesso cercare di essere cauta nella scelta della vicinanza, ecco, semplicemente un fatto quasi temporale, della vicinanza di due produzioni, di due ruoli che non siano troppo distanti l'uno dall'altro, sia per quanto riguarda la tessitura, perché io viaggio molto tra le tessiture, sia per quanto riguarda proprio il carattere della scrittura compositiva.
Mi sembra molto saggio. Senti, ti ringrazio Arianna, grazie di questo incontro e naturalmente un'infinità di bene. Ci terrai sempre informati, soprattutto nella tua evoluzione e nei ruoli che interpreterai via via. Grazie ancora.
Grazie mille.
Nella direzione di Ottavio Dantone abbiamo ascoltato la celeberrima Ombra mai fu dal Serse di Handel. La voce era di Arianna Venditelli, che è stata in nostra compagnia. E a questo punto, Montserrat Caballé in Turandot di Puccini in questa reggia. Un po' di rumori di scena, c'è sempre fermento intorno ad un allestimento operistico come in questa Turandot che si muove nel centro Italia, proda in Umbria. La regia è di Alessio Pizzek, col quale abbiamo già introdotto il discorso qualche tempo fa, mentre si parlava in tandem anche di Aida. Ma abbiamo ancora Alessio in nostra compagnia, grazie di essere con noi.
Ben trovato Giorgio, ben trovati tutti quanti.
Noi ti seguiamo in maniera piuttosto spasmodica durante questa tua estate lavorativa che ti vede all'appello appunto per grandi capolavori, Aida e Turandot. Allora, quale delle due è più vicina al tuo cuore?
Ma lavorando chiaramente tutte e due ti palpitano, perché lavorando su un'opera ne scopri tutta la potenza, tutta la forza, tutta la bellezza se vuoi, no? Quindi in questo momento sono innamorato della principessa di Gelo, insomma, no? Che mi ha coinvolto molto nel costruire questo spettacolo, e dove si sente veramente la temperatura di un Puccini che stava finendo la propria vita, ma anche stava forse aprendosi a un mondo altro musicalmente.
Ci sono dei ribaltamenti effettivamente in questa fiaba crudele, se vogliamo, di Turandot, la quale già aveva conosciuto delle precedenti messe in scena da parte di altri musicisti. Qui abbiamo la figura della protagonista del titolo Turandot, abbiamo poi chiaramente invece la classica eroina pucciniana che è Liu. Il pubblico di solito applaude tanto tanto Liu perché ha delle pagine molto celebri, molto suggestive, che mordono il cuore, diciamo così, ecco. Tu come hai trovato l'equilibrio tra le due figure?
Ma sai, credo che proprio i due personaggi siano due parti della stessa medaglia, nel senso che credo che Liu sia quella parte che Turandot ha in qualche modo emotivamente ucciso dentro se stessa. Cioè, se Turandot ha in nome di quello stupro avvenuto alla sua Ava ha rinunciato alla possibilità di amare, Liu rappresenta invece la possibilità dell'amore a 360 gradi. Quindi l'equilibrio mi pare di averlo raggiunto, cercando veramente di raccontare come queste due donne siano una specchio dell'altra in qualche modo, no?
Sì.
E che il loro rapporto è un rapporto veramente, un equilibrio appunto fiabesco, iniziatico, molto emotivo, devo dire.
Allora, tu mi hai parlato spesso in occasione dei nostri incontri, dei nostri colloqui, dei reciproci scritti, di questo vedersi allo specchio di due personaggi apparentemente antitetici, e ti dirò che con Carmela Remigio qualche settimana fa si faceva lo stesso discorso a proposito di Anna Bolena e Giovanna Seymour. Lei è stata entrambe le due eroine, come è stata anche in Maria Stuarda di Donizetti, sia la regina Tudor che Maria Stuarda appunto, ma anche in Don Giovanni è stata Don Elvira e Don Anna. E lei insiste tanto su questo aspetto, che vedersi dal di dentro e dal di fuori è molto importante poi per riempire, se vogliamo, i vuoti dell'altro personaggio. Ecco, quindi anche per te, da quello che hai detto, è più o meno la stessa cosa.
Ma sì, è una sensibilità credo molto anche novecentesca e post-novecentesca, cioè non possiamo analizzare questi personaggi se non pensandoli come parte di un unicum, no? Come aspetti anche se vuoi contrastanti della stessa personalità, ed è anche un modo straordinario per poterli scolpire con più compiutezza, con più percezione di teatralità, no? Se vuoi. Quindi capisco che in qualche modo ci sia questa, proprio questa necessità di creare dei poli che si oppongono, che si attraggono e che allo stesso tempo si respingono.
Abbiamo capito che non si tratta, non abbiamo a che fare con delle marionette per cui c'è il buono, il tutto buono e il cattivo, tutto cattivo, ma un po' come nell'umanità abbiamo tutti delle zone di luce, delle zone d'ombra, delle zone, diciamo, dedite a un atteggiamento piuttosto altruistico e un altro egoistico, se vogliamo. E scusa, ma il signor Calaf in mezzo a queste due eroine non antitetiche ma quasi complici, che ci fa?
Beh, porta l'amore, sai? Che è l'unico eroe pucciniano, è l'unico uomo pucciniano, se vuoi, per alcuni versi, che porta l'amore in un luogo dove l'amore apparentemente pare non esserci. Cioè Calaf è un personaggio da questo punto di vista estremamente affascinante, che porta un amore del quale neanche lui è ben consapevole cosa sia, se vuoi, no? Infatti il viaggio che fa iniziatico verso Turandot è un viaggio di conoscenza anche di questo sentimento che lui sente, percepisce. Però certamente, se vuoi, c'è questa funzione di Calaf di portare la volontà del sentimento amoroso, una volontà che supera tutti i consigli che gli vengono messi sulla strada e che gli permette anche di tagliare col proprio passato, con Liu e con Timur, di fare anche un atto egoistico, se vuoi.
Oh!
una delle peculiarità di questo allestimento pizzecchiano, chiamiamolo così, è anche l'aver inserito un finale insolito. Non si è limitato a troncare la Turandot come tanti direttori d'orchestra e registi fanno con la morte di Liu, perché lì, diciamo, siamo arrivati con la penna di Puccini, ma anziché utilizzare il finale classico di Alfano, di questo musicista che ha dovuto supplire alla mancanza di Puccini, avete preferito, tu e il direttore d'orchestra, che poi ci ricordi anche eventualmente, un finale, diciamo, alternativo, moderno, di Luciano Berio. Il perché di questa scelta?
Guarda, allora è stata una scelta che ha voluto il direttore artistico dello sperimentale, del teatro sperimentale, Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, che hanno evidentemente voluto fare un omaggio a Berio, che è stato un grande amico, nonché docente del teatro sperimentale di Spoleto. E Carlo Palleschi, direttore d'orchestra, ci siamo trovati in qualche modo, no? A vivere questa scelta e a portarla fino in fondo. E l'ho fatto con grande entusiasmo perché l'ho fatto già Turandot in Giappone nella versione con Alfano, volevo approfondire la versione Berio ed è stato estremamente affascinante inserirmi nel mondo di Berio e devo dirti la verità, lo trovo più consono non solo rispetto al mio gusto, ma anche al percorso musicale che percepisco dentro il mondo pucciniano. Sento francamente che Berio risponda di più a quello sperimentalismo, no? Che si percepisce dentro la musica pucciniana di Turandot. Quindi è veramente affascinante, veramente affascinante, veramente anche sorprendente come ascoltando Berio quest'opera ti restituisca veramente la temperatura di un mondo, cioè quello degli anni 30, 40 e poi 50, cioè i grandi conflitti, le grandi temperature culturali del Novecento, insomma.
Certo, un finale più sofferente, un finale più profondo, se vogliamo, meno hollywoodiano, che tutto sommato non fa perdere per strada appunto la figura di Liu, la quale permane in questa sorta di malinconia che accompagna il momento magico dell'incontro di Turandot e Calaf.
Poi se vuoi rimane anche nel
Prego.
mistero, no? È misterioso, ecco.
Allora, questa Turandot ha iniziato il suo percorso a Spoleto e prosegue nei teatri umbri. Siamo arrivati praticamente all'ultima replica, purtroppo, e quindi a questo punto è doveroso chiedere dove ti guiderà il futuro, caro Alessio.
Il futuro mi guiderà in due teatri, che è Zagabria e Lubiana, perché il 9 di febbraio debutterò col Così fan tutte a Zagabria, che verrà poi ripreso al Teatro Nazionale di Lubiana. Quindi, insomma, una bella coproduzione su un titolo che amo molto, mozartiano.
E senti un po' che differenza, te l'ho già chiesto, però sai, gli ascoltatori cambiano, magari ci sono anche dei nuovi ascoltatori. Ecco, che differenza c'è tra il lavoro con un attore e con un cantante lirico? Perché Alessio si muove molto anche in ambito del teatro di prosa.
L'attore di prosa ci sono delle cose che sono un po' scontate, ma perché stanno nella formazione dell'attore. Nel cantante devi anche aiutarlo a scoprire la potenza del teatro, perché a volte non sempre il cantante lirico è pronto, no, per affrontare l'esperienza teatrale, soprattutto sto parlando anche di giovani che debuttano. Però poi alla fine c'è la ricerca dell'umano, c'è la ricerca dell'interpretazione, e questo è un denominatore comune che rende una ricerca la stessa in qualche modo, se vuoi, no? Con le differenze ovviamente di due tecniche diverse, ma con la stessa voglia di cercare l'umano.
Visti arrivar degli aspiranti.
Oh, quanti, quanti, oh, quanti.
Oh, mondo pieno di pazzi innamorati. Vi ricordate il principe Regal di Samarcanda? fece la sua domanda, e con quale gioia gli mandò il boia. Il boia
e l'indiano c'è matto sagarica, con gli orecchi di come campanelli. Amore chiese un decapitato,
e di birmano
incendenti uccisi,
uccisi,
uccisi.
Siamo sempre in compagnia di Alessio Pizzi, che gli rivolgo stavolta una domanda un po' provocatoria. Si dice che oggi ci siano dei gran belli attori, belli fisicamente, bravi sulla scena, e che le voci invece stiano scemando lentamente. Premetto, io non condivido questa opinione, ed anzi, cioè voglio dire, penso che il personaggio operistico debba essere reso a tutto tondo, voglio dire. Ecco, nella tua esperienza teatrale, effettivamente, rispetto ai tuoi ricordi di bambino, dove presumibilmente anche tu ti sei imbattuto in qualche Pavarotti o in qualche Cabaret, eccetera. Oggi come la pensi a riguardo dei nuovi cantanti e attori? Diciamo, detesto il cantante trattino attore. Cantanti e attori, preferisco dire.
No, ci sono tanti talenti che aspettano di essere però coltivati. Diciamo che il meccanismo è completamente differente. Prima c'era il tempo, c'era la cultura delle prove, c'era il tempo di maturare e di crescere. Oggi purtroppo i tempi si sono molto accorciati di lavoro, e quindi spesso gli interpreti sono più preoccupati a portarsi a casa il risultato che non a coltivare il proprio talento, no? Quindi il talento c'è, ce n'è tanto in giro, c'è tanti bravi. Anche qui abbiamo una giovane albanese che ha debuttato come Turandot, cioè ci sono talenti in giro. Bisogna però saperli anche guidare, aiutare e sviluppare il proprio talento. E questa è una cosa che non si fa più, perché purtroppo le persone contano poco, e invece le persone devono contare molto di più chi sei come individuo e quindi anche come artista.
Senti, abbiamo citato il direttore d'orchestra della produzione,
Carlo Palleschi.
Ecco, e l'intesa?
E poi voglio citare anche lo scenografo Andrea Stanisci, la costumista Clelia De Angelis e la light designer Eva Bruno.
Ecco, l'intesa che si stabilisce tra te e il direttore d'orchestra, non parlo di questo caso specifico, in generale è problematica oppure scivola abbastanza facilmente?
Ah, scivola, perché io sono un regista che comunque conosce la musica, quindi sai, è difficile che i direttori, vedendo un mio spettacolo in palcoscenico, abbiano la percezione di qualcosa che è completamente antimusicale. Quindi no, il mio rapporto con i musicisti e con i direttori d'orchestra è sempre molto produttivo, sempre molto proficuo di dialogo, e anche a volte di punti di vista diversi, ma che si incontrano nel nome dello spettacolo, ecco.
C'è uno spettacolo della tua infanzia, della tua adolescenza, alla quale tu sei stato semplicemente spettatore, che ricordi come momento magico?
Ma guarda, nella lirica c'è una Turandot bellissima di Cobelli con la Casolla a Torre del Lago, dove non c'era praticamente la scenografia era il lago, mi ricordo, era una roba bellissima. E in prosa il signor Puntillo e il suo servo Matti, nell'interpretazione di Glauco Mauri e Roberto Sturno, e le bellissime Lesmanie per la villeggiatura nella regia di Nissiroli, spettacoli che si sono conficcati nella mia memoria.
Bene, e nel cuore. Grazie Alessio.
Pelleare Melisandre di Piralli.
Ok, sì, sì. Abbiamo aggiunto un ulteriore, diciamo, sì, tassello. Ti ringrazio, grazie della compagnia e della bella chiacchierata.
Grazie,
grazie. Davvero, a presto.
È stato un piacere. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.
Principessa. Principessa di verde, principessa di gelo, del tuo treno.
E per quello